alla lettera ai Colossesi, capitolo 3, i versetti 12-15. Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose, rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie. Prima di introdurre questi che sono i sentimenti dell'uomo nuovo rispetto alle passioni dell'uomo vecchio che è stato abbandonato, Paolo aveva parlato che nella fede in Gesù non valgono più le distinzioni tra gli uomini, non c'è né greco, giudeo, barbaro, ma Cristo è tutto e in tutti. Allora, questo elenco di, possiamo chiamarlo, sentimenti dell'uomo nuovo è la descrizione di quello che lui di sé dice: io sono mite e umile di cuore. In questa mitezza e umiltà di cuore ci sono tutte queste, c'è tutto questo elenco dei sentimenti, però i termini che vengono usati nel testo greco sono molto più forti di quello che nella traduzione italiana, come dire, suona. Per esempio, già la prima, no? Rivestitevi di tenerezza. E in greco sarebbero quelle che noi chiamavamo le viscere di misericordia. Però anche qui il significato non è semplicemente che si fa allusione al legame tra la mamma e un figlio, perché è frutto delle sue viscere, ma si fa allusione che l'amore di tenerezza è quello che dà vita. Il riferimento è alla matrice, all'utero come matrice di vita, non come legame di intimità. Allora, la tenerezza dell'uomo nuovo è quello che si rivolge ai fratelli portando loro vita, facendo sì che il fratello nella sua concretezza prenda vita. Poi si parla della bontà, e capiamo tutti, si parla di umiltà, ma il riferimento preciso è avere un modo di sentire umile, non è fare un atto di umiltà, è vivere un clima di umiltà, e riguarda il sentire interiore, cioè rispetto ai fratelli, alle cose, l'uomo nuovo è invitato a sentire in modo umile, come Gesù, che da figlio di Dio ha lasciato, no, per... Poi si parla di mitezza, e il riferimento è diretto a questa frase di Gesù: il cuore di Gesù, sono mite e umile di cuore. E poi si parla di magnanimità, di perdono e di carità, ma con questo intendimento. La magnanimità è legata al fatto che l'uomo nuovo, non essendo più vincolato né da egoismi né da paure, è largo di cuore sempre. È largo di cuore con le persone, è largo di cuore con gli eventi. Questa larghezza di cuore non è mai istintiva, va proprio guadagnata. E l'animo largo è legato al fatto che qualsiasi cosa succede non ci mette nell'angolo. Quando il cuore non è nell'angolo, funziona bene. Quando invece è nell'angolo, tira fuori tutte le, diciamo, anche le brutture che ha per difendersi, per attaccare. Ma col cuore largo, mai. Poi si parla di perdono, in particolare si dice sopportandomi e perdonandomi. Io tradurrei queste due espressioni con portandovi pazienza vicendevole in un dolce perdono. Quando si parla di sopportare, non c'è l'idea sopportare pazientemente le persone moleste. Non questo. Sopportare è una squadra che va, una squadra, un gruppo di tifosi che va a sostenere la sua squadra e perde, la squadra perde. Allora i tifosi sopportano, cioè fanno da supporter alla loro squadra, cioè fanno coraggio. Allora, il sopportare indica questo di portare sempre bene, non solo le persone ma anche gli eventi, per portare bene. Alla fine si traduce in un perdono, ma che deve essere dolce, non io ti perdono, sempre dall'alto in basso, ma dolce, nel senso che è condiviso. E in greco, ma non solo qui, anche in altri passi, quando si parla di perdonarsi a vicenda, si fa riferimento al fatto che Dio ha perdonato, il termine Dio ha fatto grazia di sé a noi quando non ce lo meritavamo. Allora, il perdono vicendevole allude a far grazia di sé in modo bello. Non basta perdonare, anche il modo di perdonare è significativo del sentimento del cuore. Bisogna perdonare in modo bello. E poi la carità, che è il vincolo di perfezione. Allora la carità è allusiva del fatto che tutto quello che di buono ne possiamo fare è collegato all'amore di Dio che si è riversato su di noi. Difatti ogni atto di bontà deve poter manifestare e far splendere questo amore di Dio per noi. Le ultime due cose sono più particolari, quello della pace, perché Paolo usa un termine molto molto particolare, è di natura sportiva. Allora, quando si dice che la pace regni, allude a una gara sportiva in cui c'è il giudice di gara che riconosce la vittoria del concorrente, no? E poi gli porta la corona, cioè lo dichiara vincitore. Allora, la pace deve rappresentare, insieme a tutti i sentimenti che abbiamo elencato prima, proprio quello che dà la ricompensa, cioè proclama la vittoria. In questo senso si dice, no, la pace regna. E la pace che è come dire, è quella che organizza tutte le cose in modo che, come dire, tutto lo scopo che prima è stato illustrato abbia la ricompensa. Pensate, noi abbiamo mille pensieri, abbiamo mille reazioni. Si dice, la pace regna, vuol dire, di tutto quello che c'è, che noi produciamo, deve stare sottoposto a questo giudice di gara, che è la pace. E la pace del Signore, che quando San Paolo deve definire l'opera del Figlio di Dio che redime l'umanità, dice, lui è la nostra pace. E allude al fatto di questa riconciliazione tra Dio e l'uomo. Poi parla di gratitudine, è sempre l'espressione finale, rendete grazie, siete grati, nel senso che tutto quello che è stato elencato prima non è nostra conquista, è partecipazione a un dono, E da questo punto di vista io penso che il passo che mi sembra più espressivo, diciamo, di questo processo di crescita dell'uomo nuovo, secondo questi sentimenti, è il passo della lettera agli Efesini, capitolo 5, verso la fine, mi pare, dove praticamente elenca a questo modo, ma invece di elencare i sentimenti, elenca le disposizioni che costituiscono l'uomo nuovo. Ve le traduco nel mio, non nella mia traduzione, ma nel mio modo. Allora, è come se dicesse: un uomo nuovo che ha tutti questi sentimenti è un uomo intelligente, vale a dire, riconosce la volontà di Dio, è spirituale, vale a dire, questo riconoscimento della volontà di Dio, che è l'amore per noi, diciamo, un cuore permette allo spirito che quello che ha riconosciuto sia attivo, e tutto avviene per opera dello Spirito Santo, no? Nello spirito. Poi dice, deve essere orante, pregate sempre, deve essere grato, rendete grazie. E quello che le nostre traduzioni della Bibbia non omette, perché lo collega a quel che viene dopo, perché se in greco non è così, dice: state sottomessi. Allora, intelligenti, spirituali, oranti, grati, sottomessi. Senza essere sottomessi non si godrà nulla di quello che ho detto prima. E il sottomesso è quel dolce perdono di Signore. Essere sottomessi gli uni agli altri vuol dire non avere motivo di rivalsa con nessuno, motivo di oppressione verso nessuno, e neanche motivo di rancore verso nessuno, indipendentemente da quello che ci è fatto. Stare sottomessi. E l'essere sottomessi, perché le cose sono a circolo, l'essere sottomessi si collega con il diventare intelligenti. Diventare intelligenti potrà essere spirituale. Quando si è spirituale si sta nel clima della preghiera, si rende grazie e si è sottomessi. E funziona sempre così. Per godere di quei sentimenti che sono stati elencati prima ci vogliono queste cinque disposizioni. E questo è, come dire, è il mistero di Gesù, speranza della gloria che noi abbiamo, che, come dire, il Signore ci ha ottenuto.